gentlemen. Landing and cooling. Now clear.
Buonasera a tutti, buonasera, 8 luglio, noi siamo ancora qui su Radio Bandiera Nera, Londinium Calling, la stiamo portando avanti nonostante insomma sarebbe finito l'orario addestrativo, le date addestrative, che siamo insomma in un mood un po' estivo nonostante il tempo, invece siamo ancora qui. Perché? Perché ci fa piacere stare con voi. Tra di noi ci abbiamo, vabbè, a parte carte conosciute, la nostra regista, ciao Alessandra, come stai? Spero bene, per il nostro bene. Benissimo. lo so perché. Poi c'è il nostro principe, la quota di nobiltà, ciao Prince, come stai?
Eccoci qua, oggi siamo tornati giù da dove veniamo, South East London, siamo qui, dove siamo? Isle of Dogs, l'isola dei cani.
Manco i cani, direbbe qualcuno. E invece noi sì, esatto, siamo tornati all'altra riva, l'altra sponda, in questo caso del Tamigi. Parleremo di Millwall, ma di Millwall come un approccio antropologico, e vedremo anche insomma cosa succede, perché è un unicum a Londra e anche in Inghilterra e forse anche al mondo. E di questo soprattutto, che come al solito è preparato come una bestia, ci parlerà il nostro regista, musicista, tuttologo di ritorno, che è tornato con noi, è il nostro Manuel, almeno temporaneamente, il nostro Manuel Gioia. Ciao Manu, come va?
Ciao, io comincerei subito dicendo: la classe non è acqua, ma è una pinta di snake bite, che fa proprio al caso nostro. Buonasera a tutti, è sempre un piacere essere qui. Ciao Davide, ciao Prince, ciao Alessandra. E sì, beh, ci sono tante cose da trattare oggi. Beh, più che altro sono degli argomenti che abbiamo assemblato nel corso del tempo. Però sì, diciamo che effettivamente si entra un po' nel vivo, perché il tema un po' Millwall, tutto quello che circonda, è una cosa che era un po' in cantiere da diversi anni, diciamo. Era una delle, diciamo, mie puntate B-side che avevo in mente da anni, prima del, diciamo, del mio avvicendamento, come ben sapete. E quindi diciamo che adesso abbiamo l'opportunità di esporre, di parlare un po' di tante cose. Diciamo, qualcosa già l'abbiamo detta quando abbiamo fatto le puntate tipo Trouble Zone e Terences, oppure proprio la rivalità esatta del Dockers Derby tra Millwall e West Ham. Però diciamo, capendo più che altro dalle origini, dall'ambiente, da chi ne ha fatto parte e da quello che adesso c'è adesso, quindi poi trattando come, appunto, come si chiama, la Millwall mentality, sicuramente sono tutti vari excursus che servono poi appunto per capire per quale motivo il Millwall è una tifoseria, a parte quella, diciamo, che dicono che sia la più temuta al mondo, ma forse è la tifoseria che c'ha davvero qualcosa di interessante da cui tenere sempre molto l'occhio. Io onestamente, diciamo, quando si parla di storie si parte sempre un po' dal principio. Io vorrei partire proprio da un episodio, secondo me, chiave, che vi fa capire un pochettino di che cosa stiamo parlando, prima poi di introdurre poi alla mia playlist, che tra parentesi saluto anche il dottor del dottor Skinhead della puntata, che mi ha fornito una chicca interessante per completare una playlist tutta dedicata al Millwall. Quindi abbiamo fatto una playlist a tema, e io diciamo introdurrei subito la puntata appunto con un episodio, prima poi di andare a proprio, diciamo, a schiaffo verso la nostra musica, con un episodio chiave che è successo praticamente, diciamo, recentemente, 7 anni fa, il 3 giugno del 2017, London Bridge. E praticamente c'era un gruppo di terroristi che stavano appunto terrorizzando, e avevano affittato un camion, se non mi sbaglio, era la Red Hill, e vanno ad assalire un pub appunto del London Bridge, e un certo Roy Lerner si trovava praticamente lì, esce, e invece di scappare li affronta a proprio stile bernacoli, urlandoli "fuck you a Millwall, fanculo, io sono del Millwall". Nonostante le coltellate che ci ha preso, lui comunque è diventato un eroe, perché ha salvato un sacco di, diciamo, di, c'erano donne, c'erano bambini, c'erano comunque persone indifese, e questa cosa per per gli abitanti, specialmente del South Bermondsey, New Cross, appunto anche la Isle of Dogs, è diventato fondamentale, perché è uno statement che fa capire appunto che nel club del Millwall non contano i titoli, non contano i trofei, oppure non conta, diciamo, il gioco un po' tipo, che ne so, il kick and run del Liverpool, oppure l'attuale gegenpressing alla Jurgen Klopp, oppure il tiki-taka di Guardiola. Al Milan non gliene frega niente, neanche dei titoli. Quello che importa è avere una fede, è come una religione, cioè sei del Millwall, nasci nel Millwall e muori da Millwall, deve essere sempre così, non conta proprio nulla, l'importante è stare lì, essere lì, se succedono scontri rimangono tra noi, perché tanto l'ambiente esterno è quello che ne va a parlare. Infatti poi approfondiremo anche questo argomento più avanti. Io direi subito di buttarci a capofitto con la prima traccia della nostra playlist e poi andiamo veramente a capire un po' la storia di come nasce il club e poi ovviamente a delineare, diciamo, gli episodi chiave nostri, ovvero quello che appunto che diciamo conta appunto nel Millwall. Primo pezzo ovviamente è l'inno del Millwall, quindi se vai allo stadio, il The Den, che adesso si chiama New Den, che poi il nome capirete anche per quale motivo più avanti. La prima traccia appunto è l'inno scritto da Roy Green, che appunto si chiama Let 'Em Come, quindi venite al The Den, ragazzi, a voi, pinta di snake bite a palla e sentitevi questa bomba. Roy Green, Let 'Em Come.
To the dead. Let 'em come. We'll only have to beat 'em again. It's the best team in London, no, the best team of all. Everybody knows us, we're called Millwall. Let 'em come. Let 'em all come down to the den. It's Saturday in Coldplay Lane, we've all come down to cheer. We've had our jelly deals and our glass of beer. Come rain or shine, all the time our families will bring. And as the Lions run on the pitch, everyone will sing. Let 'em come. Let 'em all come down to the den. Let 'em come. We'll only have to beat 'em again. It's the best team in London, no, the best team of all. Everybody knows us, we're called Millwall. Let 'em come. Let 'em all come down to the den. It's Saturday in Coldplay Lane, we've all come down to cheer. We've had our jelly deals and our glass of beer. Come rain or shine, all the time our families will bring. And as the Lions run on the pitch, everyone will sing. Let 'em come. Let 'em all come down to the den. Let 'em come. We'll only have to beat 'em again. It's the best team in London, no, the best team of all. Everybody knows us, we're called Millwall. Let 'em come. Let 'em all come down to the den. Let 'em all come down to the den.
Beh, oggi c'è una grandissima playlist, almeno per quanto riguarda i miei gusti personali, e quindi niente da dire, e vedrete i prossimi. Io un ricordo personale che ho dell'area di Bermondsey, quindi Millwall è lì, no? Bermondsey è un'area del sud di Londra, south east, diciamo, che prima faceva London Borough, circoscrizione, adesso non so come dire, era una mini comune, poi è stato integrato a partire dal 1965 nel London Borough of Southwark, dove tra l'altro col principe abbiamo anche, ah no, noi eravamo Lewisham, vabbè, comunque lì vicino. Generalmente sud di Londra ha una reputazione minore rispetto al nord di Londra, south of the river, north of the river, quella da come un po' Roma nord, Roma sud, adesso non lo so. E quindi è una zona un po' più popolare e anche un po' più, come si dice, rough, un po' più pericolosa volendo, anzi sempre di più forse ultimamente, comunque, quindi non è una roba del passato. Esisteva, ma esiste ancora questa enclave che si chiama appunto Bermondsey, dove Millwall, che io la prima volta che ne ho sentito parlare, non essendo un grande appassionato di calcio, benché noi si sia andati e si vada ogni tanto così a vedere il Millwall, più che per l'atmosfera, più che altro, era perché per lavoro mi avevano detto i colleghi, e qua il principe forse si ricorderà, che c'era un ostello da prendere per gli studenti, eccetera, questo era il nostro lavoro, nella zona di Bermondsey, e io chiaramente ho detto, tu sei matto, come South of the River? Avevamo avuto una brutta esperienza a Brixton, prendendo un posto a Brixton, avevamo avuto una brutta esperienza. Allora, diciamo che forte di quello, un altro ostello, sempre nella zona di Clerkenwell, sempre South of the River. E invece mi ha detto: no, ma tu sei pazzo, guarda che Bermondsey è un posto particolare perché insomma è rimasto old England, old London. È veramente un posto a parte. Io non ci credevo, sono andato a fare un giro e stiamo parlando comunque già di 20 anni fa, effettivamente stando comunque in una zona di Londra popolare, cioè l'atmosfera era differente l'atmosfera a prescindere dal calcio eccetera, perché vedevi più gente, diciamo, etnicamente più prossima a quello che uno si potrebbe immaginare appunto un quartiere popolare inglese, e anche insomma anche girando per strada, proprio non so come spiegare, non sembrava di essere a Londra in un senso positivo. Una cosa che invece non funziona north of the river, quindi zona West Ham, perché quella è la zona dove più di un secolo si sono sempre impiantati tutti quelli, le comunità diciamo non europee, non inglesi perlomeno, che erano lì perché era comunque la zona del porto, quindi c'era tanto business da fare, e parlo della comunità indiana, bangla, comunità diciamo giudea, insomma ebrea e compagnia bella, stanno tutti là, mentre invece i dirimpettai era rimasto, e ancora per certi versi lo è, una zona un po' particolare, più coesa, più uniforme, diciamo, più legata a quello che era l'idea che qualcuno poteva avere qualche anno fa di un quartiere popolare bianco inglese. Ed è vero, infatti l'ho dovuto constatare di mio. E lì c'è questa particolarità che poi si lega sia alla squadra di calcio, ma anche proprio a quella che è la mentalità della quale vorremmo sviscerare oggi. Grazie anche, anzi soprattutto, al nostro Manu, al quale ridò la parola.
Sì, mi sa che Calum prima voleva dire qualcosa riguardo.
Sì, esattamente, perché noi insomma abbiamo le esperienze dirette, no? Abitavamo nel South East London appunto già dal 90, credo 3 più o meno, o 94, quindi insomma fummo proprio i primi, penso pure in Europa, ad andare a vedere Millwall, credo, perché a quel punto lì, ricordo, la fermata del treno era, noi stavamo a Forest Hill, quindi c'era uno stop, due stop prima di New Cross Gate. New Cross scendevamo e andavamo a piedi al The Ten, che poi era The New Ten già, perché poi The Ten cambiò. E insomma mi ricordo che poi tra l'altro a dire, insomma, in cui gli italiani forse nello stadio del Millwall non è che ne vedevano tanti, erano abbastanza incuriositi, quindi ci hanno sempre accolti bene, con curiosità e affabilità. Tra l'altro insomma eravamo comunque locals, perché risiedevamo appunto lì, e a me sempre, devo dire la verità, mi è piaciuto molto South East London più dell'East End, a dire il vero, un po' per quello che ha menzionato Davide, anche perché l'ho trovato sempre molto più interessante. Addirittura mi piace ancora oggi più South East London, certe zone chiaramente, perché altre zone sono improponibili, rispetto a quello che è North London. Diciamo North London è sempre stato definito poi diciamo il quartiere più artistico, più culturale, però a volte quando c'è troppo intelletto, come diceva il buon, vabbè, non si può dire, quello lì tedesco, diciamo, no? Che metteva mano alla rivoltella quando si parlava di cultura. Io ho sempre preferito insomma South East London, forse anche perché erano più simili a noi, mi ricordo, atmosfera più gioviale, più sbarazzina, più fina. Andavamo nei pub intorno a Forest Hill, guidati da un nostro vecchio amico che poi era anche il nostro allenatore pugilato e il padre dei Straw Dogs, se non sbaglio, due campioni a quei tempi delle giovanili anche in onore di nazionale dei pugilato in Inghilterra. Ricordo il cantante e il bassista, se non sbaglio, e, con come si chiama, Danny De Scottish, mi ricordo, ci portava in giro nei pub relativi lì alla zona, dove erano appunto tutti quanti Millwall, vecchi, anziani, ormai dell'età nostra, però ai tempi non lo eravamo, con le loro bicchieri di stout, no? di birre o di... Lagers ce n'erano poche, diciamo, c'erano più birre, diciamo, quelle classiche inglesi, no? A temperatura ambiente, vecchie atmosfere.
Ma poi Danny, adesso mi hai fatto venire in mente, Danny era incredibile, perché tu conosceva tutti i pub di Londra. Cioè, sì. Tu gli dicevi un nome di un pub in una zona, magari a 20, e lui dice: ah sì, ci sono stato, sì, no, lì è così e cos'ha, il giovedì suonano il piano. Incredibile, incredibile.
Ma poi non solo riconosceva i pub, ma diciamo che tutti i pub conoscevano lui. Infatti io andai a Forest Hill con lui in alcuni pub, che poi non era nemmeno la zona sua, perché lui abitava a South East London, però dalla parte più di Charlton, diciamo, quindi un po' distante, Woolwich più o meno. Quando andavo a Forest Hill con lui nei pub, mi presentava sempre la vecchia guardia, quindi vecchie personaggi importanti, probabilmente dell'underworld locale, che c'erano ai tempi 70 anni e passa, e stavano lì con le loro birre, e insomma sempre accolto benissimo, anche ai loro social, eccetera. E devo dire che insomma dei bei ricordi. Millwall è sempre stato, insomma, l'alternativa, tutti chiaramente conosciamo più West Ham per motivi cinematografici, storici, insomma è sempre stato molto più pubblicizzato, e ci ha avuto anche personaggi più tra virgolette importanti, o perlomeno più conosciuti, no? Basti pensare, insomma, ai gemelli Grace, per esempio, che appunto tifavano West Ham. Tutti i mondi sono sempre stati collegati poi anche non solo allo stadio, ma anche al pugilato, no? I Grace, per esempio, si allenavano qui in zona nella Repton's Gym, che è proprio dietro l'angolo, e comunque oggi c'è anche un paio di palestre famose, insomma c'è proprio West Ham Boxing Club, che appunto dice il nome, c'è anche la Peacock's Gym, no? Famosissima, perché parleremo appunto di vari gruppi che hanno fatto parte della sfera del Millwall, ma ci sono altrettanti gruppi, per esempio come i Cockney Rejects, che sono invece supporters, o almeno i due fratelli, il cantante e il bassista, che poi adesso tra l'altro non sta nemmeno più suonando, supporter appunto del West Ham, e si allenano tra l'altro la Peacock's Gym, altra posto, insomma, incredibile. Noi, o almeno io, ho frequentato un po' l'altra palestra a sud-est di Londra, ma poi recentemente, ai tempi, ero più in zona Croftown Park come Sports Center, ma recentemente ho avuto modo di allenarmi alla Peacock's Gym, scusate il lapsus, l'ho nominato prima, volevo dire invece alla Fitzroy Lodge, che era sempre una palestra storica, una delle prime di Londra, creata nel 1902, se non sbaglio, da un medico, ed è appunto a Lambeth North, anche un altro posto che storicamente ci appartiene per tanti motivi. Ai tempi c'avevamo una accommodation lì, addirittura avevamo creato un'università, università tra virgolette, diciamo, parallele all'università vera. Comunque, insomma, a Lambeth North, sotto gli archi, come sempre. Poi è classico qui in Inghilterra, almeno a Londra, le palestre pugilato, quelle imbruttite, quelle old school, sono sempre state sotto di Arches, diciamo. E volevo appunto dire, abbiamo sentito la canzone di credo che sia stata fatta nei primi anni 80, questo pezzo qua, se non sbaglio, non so se, mi sembra nell'85, Roy Green, appunto, Let It Come, e c'è una bellissima strofa che volevo leggere in inglese, che ho letto appunto sulla pagina YouTube, dove appunto è citata la canzone, e c'è un tale John Cecil 7196 che scrive una delle canzoni appunto degli anni che furono, insomma, quasi immediatamente dopo la guerra, che faceva così: We are some of the Millwall boys. We are some of them all. We know our manners. We earn our thunders. We are respected wherever we go. Walking down the old rock road, the doors and windows open wide. We are the boys who make the noise. We are the Millwall boys. So, è una bella canzone, insomma, non me la traduco perché non lo saprei manco fare, insomma, comunque fatelo voi.
No, comunque è un aneddoto molto interessante, anche perché, diciamo, connette sia un po' dal punto di vista diciamo storico, come appunto Davide spiegava prima, ma anche quello che diceva giustamente pure Calò, quindi diciamo ci sono comunque belle concatenazioni. Quindi tornando appunto a parlare, diciamo, della storia, ci troviamo proprio in questa isola dei cani, che praticamente se voi vedete la mappa è fatta così, c'è il Tamigi che fa praticamente una forma di ferro di cavallo e quindi copre le parti est, ovest e sud, e quindi la parte quella che vediamo sopra, quindi delimitata, viene chiamata appunto Isle of Dogs, quindi l'isola dei cani. Il nome, diciamo, che c'ha delle origini un po' strane, perché si dice che da una parte sia una storpiatura di Isle of Dogs, quindi la, diciamo, del bacino, anche perché poi negli anni successivi la zona poi è stata appunto, diciamo, migliorata appunto con i bacini di carenaggio appunto per le navi, le imbarcazioni, per delle varie revisioni. Esperienza, diciamo, da macchinista un po' ne ho risentito, perché ne ho viste diversi tipi anche proprio qui in Inghilterra. E poi perché, diciamo, quella forse un po' più famosa era quella della veniva chiamata Isola dei Cani, la caccia di Enrico VIII, perché lui praticamente viveva nella zona del North Greenwich, quindi praticamente delimitata, e quindi aveva, diciamo, i vari controlli appunto sulla Isle of Dogs, poi appunto Isle of Dogs chiamata così. E parlavamo appunto, diciamo, delle comunità, delle varie persone comunque che vivevano lì, e ci troviamo appunto in un periodo molto clou in Regno Unito, perché praticamente era attorno 1870-1880 quando nasce anche la James Morton, che praticamente, diciamo, la fabbrica, il nome appunto dallo stesso J. Morton che fonda la fabbrica, quindi poi anche il fondatore anche del club Millwall. La fabbrica nasce appunto perché lì, come spiegava anche Davide giustamente, c'era mano d'opera, c'erano i lavori appunto nei vari bacini, c'erano diversi tipi di lavori appunto tra lo scarico di porto e nel bacino, e quindi diciamo da là mettono comunque delle finanze insieme per creare comunque il Millwall Rovers, come si chiamava prima, poi cambiato poi in Millwall FC.
Sì, in effetti poi la cosa carina e interessante è che i colori del Millwall sono, come sapete, blu e bianco, ed è il simbolo del leone, no? Quindi c'è appunto questa influenza, tra l'altro scozzese, fondamentale, perché tutto nasce da là. Praticamente la fabbrica che si chiamava appunto J.K. Morton, il Millwall viene fondato nel 1885 dai lavoratori di questa fabbrica, che appunto era nominata J.K. Morton, e che era stata fondata in Aberdeen, nella Scozia, nel 1849. E quindi forniva praticamente le navi, le imbarcazioni con cibo, praticamente questo era il discorso. Quindi praticamente aprirono la prima produzione, diciamo, producevano canneri, quindi insomma mettevano cibo in scatola praticamente, no? Quindi grossi container di cibo in scatola, che poi venivano appunto portate via dalle navi e anche usate dagli stessi equipaggi delle navi, e fu formata appunto installata nell'isola di Dog, dei Dogs, in quello che si chiama Millwall Dock, quindi uno di questi docks che praticamente erano delle piccole, diciamo, insenature, no? Al lato del Tamigi,
esatto.
Nel 1870. Quindi praticamente lì attirarono come opportunità di lavoro tutta una forza lavoro da tutta l'Inghilterra, ma specialmente dall'East Coast della Scozia, dove praticamente nella zona dei Dundee, quindi molta gente di Dundee, gli scozzesi, venivano giù a lavorare, per cui quando formarono la squadra di calcio, come un dopolavoro praticamente, stessa storia poi equivale a quelli del West Ham, perché poi erano tra l'altro confinanti, e da lì poi c'è l'odio di cui parleremo tra breve, l'abbiamo citato nelle puntate precedenti, comunque lo ricordiamo. E la storia poi è simile, insomma, per questi, diciamo, quartieri dove si lavorava nei docks, e questi supporter che poi diventarono giocatori, o viceversa, diciamo, e che erano appunto la forza lavoro dell'una o dell'altra compagnia. Allora, la base è quella, la base è la Scozia, quella è la grande differenza.
Sì, esattamente, infatti quello è proprio il primo tassello da capire, appunto, dell'argomento Millwall Mentality. Perché? Perché appunto, diciamo, l'accento che si parla lì non è, diciamo, il classico accento londinese oppure le luminescenze cockney, è proprio un accento che deriva appunto dalla Scozia, anche dal nord inglese. E questa cosa poi nel passare del tempo è diventata un po' una sorta di sfottò appunto degli inglesi che vivono a sud, perché praticamente l'Inghilterra funziona proprio all'opposto dell'Italia. Cioè, se nel nord, diciamo, la parte quella un po' diciamo industrializzata, più avanti, quelli in più posto, quelli del sud sono un po' più aperti, più caceroni, invece lì, diciamo, l'opposto esatto è in Inghilterra. Quindi nella parte sud, dove si raccolgono comunque la gente più posh, più royal, guardano chi lavora appunto lì nel docks come persone, come degli arretti, come praticamente degli emarginati. Quindi poi, ecco, diciamo, uno dei motivi per cui nasce, diciamo, il famoso chant "No one likes us, we don't care", che poi, aneddoto tra l'altro, il chant nasce da una canzone di Rod Stewart che è Sailing, e noi ci ascoltiamo adesso la versione che ho scelto io, perché siccome a me quella versione originale un po', diciamo, mi scende assolutamente, per non essere un po' troppo volgare, ho scelto una versione un po', diciamo, glam metal, un po' più energica, diciamo, tra virgolette, però comunque che vi fa capire come nasce il motivo di "No one likes us, we don't care". Questa è Sailing, che è il prossimo pezzo, e la band sono in 7th Avenue. A fra poco. We'll be right back.
Eccoci, anzi, rieccoci. Beh, una cosa, prima parlava il principe delle origini, quindi 1860-70, e qui è una cosa che ho scoperto quasi casualmente, l'ho pubblicato anche nelle pagine nostre. Miluola, una storia, un collegamento con il Rinascimento italiano, tra l'altro abbastanza forte, no? Perché fu esattamente nei cantieri di Millwall che nel 1866, su ordine del Regno d'Italia, che era impegnato impicciatissimo con le guerre d'indipendenza, venne varato l'Affondatore, che già dal nome grandissima nave, venne fondato nel cantiere. Tra l'altro, vabbè, se famo sempre riconoscere, come direbbe qualcuno, non l'avevano pagato, c'è stati ritardi nei pagamenti. Poi alla fine questo Affondatore era un incrociatore fantastico, molto all'avanguardia per l'epoca, perché c'aveva le torrette girevoli, mentre le prime navi, i cannoni, come tutti sapete, voi fans dei Pirati dei Caraibi e compagnia bella, erano sulle fiancate. L'Affondatore aveva due torrette girevoli, come le navi moderne, coi cannoni che si spostavano, insomma. Era blindato, aveva le vele, ma anche il motore, andava a vela e motore, come insomma, sì, battutaccia. E poi c'aveva si chiamava Affondatore perché c'aveva la prua rinforzata, perché ignorantissime tecniche dell'epoca, proprio militari, navali, prevedevano proprio l'affondamento per speronamento, come tipo le guerre puniche. E questo incrociatore, tra l'altro, partecipò anche con un certo onore alla battaglia di Lissa. Chi si ricorda la canzone, come Alissa così a premuda, pugneremo a spada dura. Nuda e dura, dai, vabbè. Comunque questo è un aneddotino sulla connessione. E noi per quello non tifiamo West Ham, tifiamo Millwall, insomma, perché siamo legati al Risorgimento, forse, non lo so. Prego, prego.
Esatto, esattamente. E io infatti appunto aprirei questa parte appunto, diciamo, esternando forse quello che non abbiamo detto sul Dockers Derby, no? Questa acerrima rivalità che persiste da anni appunto tra Millwall e West Ham. Come abbiamo detto, già abbiamo parlato comunque in molte occasioni appunto con i Grays, con Trabolon e Terence, appunto, diciamo, evidenziando quelli che erano un po' i vari scontri che sono avvenuti. Però diciamo che la rivalità del Dockers Derby è un qualcosa di gigante, complesso, che addirittura risale praticamente agli albori di quando sono nate entrambe le squadre, perché appunto essendo quasi vicine e avendo comunque delle storie di origini quasi simili, l'origine parte addirittura, pensate, dalle due aziende che fondarono, diciamo, i due rispettivi club, che erano praticamente due aziende rivali che già non si potevano vedere, già facevano concorrenza comunque a livello del lavoro, e quindi fondare comunque un team di calcio era qualcosa di assolutamente allucinante. Poi già nel primi del Novecento, comunque, quando il Millwall a quei tempi giocava nella seconda divisione, comunque disputando anche veramente dei risultati positivi, dicendo prima, non ha mai vinto comunque un trofeo, però comunque ha partecipato a diversi campionati, aveva vinto dei trofei che erano praticamente del campionato, diciamo, di South London e di West London, se volete qualche hint. Però già dai primi match che si sono affrontati Millwall e West Ham nei primi del Novecento, quindi prima poi del movimento hooligan, già era qualcosa di incredibile, perché c'era una partita che, se non mi sbaglio, era proprio una partita nella Second Division, e siccome gli stadi erano molto diversi rispetto a quelli che erano adesso, c'era praticamente il pubblico, era proprio vicino alle zone dove c'è appunto l'area di rigore, la delimitazione appunto del centrocampo, e insomma, sapete, comunque è fatto come uno stadio, e qualsiasi movimento, qualsiasi gol o reazione, cioè, suscitava praticamente un casino, un movimento delle persone da un punto quasi in mezzo al campo, e siccome già comunque c'era questo odio che partiva appunto dal livello aziendale e lavorativo, era praticamente immancabile vedere qualche scontro. Poi il core, diciamo, la goccia che fece traboccare il vaso è quello che avvenne nel 1926, come sappiamo ben tutti quanti, che abbiamo letto documentari, letto libri e cose varie su quello che era appunto lo sciopero dei lavoratori, dove il West Ham non partecipò, il West Ham partecipò, il Millwall no, invece si rifiutò, e questa cosa per gli Hammers fu, diciamo, praticamente l'odio per loro, e quindi scatenò altro odio, altri scontri, altre cose che non sto qui a ripetervi. Però per dirvi, c'è un libro, Terence Legends, che vi voglio appunto ricollegare, dove tutti quelli che appunto parlano delle ferme più devastanti ovviamente mettono sempre in risalto prima il Millwall e secondo il West Ham. Infatti questo poi è un altro dei motivi in cui spiegano queste, diciamo l'efferatezza di questa rivalità. Poi ovviamente non possono mancare gli scontri, si sono affrontati praticamente 60 volte diciamo nel corso della loro storia, quindi questa cosa rende ancora il derby unico. Poi c'era il momento quello più cruciale, che fu nel 1972, quindi andando un po' più avanti nel tempo, quindi già parliamo di The Firm, quindi da quel punto quando c'era l'Intercity Firm dalla parte appunto del West Ham, e dall'altra parte abbiamo Left Troop, che sono appunto quelli del Millwall cambiati poi in Bushwhackers, come abbiamo specificato già diverse volte, appunto siamo riferiti proprio ai servizi paramilitari, per quello Bushwhackers. Una delle figure, diciamo, di spicco, che poi parleremo più avanti, diciamo in maniera forse un po' ridotta perché si sa forse poco, oppure chi lo conosce ha già avuto a che fare, appunto Harry the Dog, che era uno degli hooligan più efferati mai esistiti nella storia, che praticamente raccontare quello che ha fatto lui, cioè, si dovrebbe scrivere forse non uno, forse 10 libri di quello che ha fatto lui, probabilmente scritti da chi era vicino a lui, che è qualcosa di devastante, appunto parlando di vari elementi che utilizzava, dall'invenzione del Millwall Brick, il Millwall Penny, tante altre cose, quindi è una qualcosa che rimane comunque nella leggenda. E tra l'altro una curiosità che volevo ricollegarmi sul Dockers Derby, una cosa che mi ha un po' sconvolto, l'ho scoperta recentemente: Gary Oldman, che ha fatto The Firm, che quindi rappresentava la parte dell'Intercity Firm, è tifoso del Millwall. E quindi, pensando al fatto che lui faceva il capo dell'Intercity Firm, però lui che rappresentava, diciamo, del fuori dal film, è tifoso del Millwall, questa cosa, ho detto, immagino la sua reazione, sarà stato incazzato nero quando gli hanno dato quella parte lì. Però comunque, oh, grandissimo film, io consiglio di vedere il film. Poi Calù sicuramente ha visto più film di me su quell'ambito, a parte Green Street Hooligans, se non mi sbaglio sarà Away Days, anche un grande film, vero, vero Calù? Tu ne sai meglio di me.
Ce ne sono tanti, insomma, a partire dall'originale The Firm, no? Che era mi sembra 85 forse, e poi il remake, credo che sia sempre di Firm se non sbaglio, che appunto poi parla, è bellissimo, parla poi della rivalità appunto tra West Ham e Millwall, grandi costumi per così dire, cioè nel senso del periodo hooligans casual, quindi tanta roba, tante marche italiane, francesi, tute, acetate, favoloso. Ma volevo dire però un'altra cosa, che dobbiamo pure chiarire questa cosa qua, che in effetti il Millwall nasce come squadra dell'East London, in effetti, cioè c'erano due squadre nell'East London, anzi pure di più, perché poi c'è Charlton eccetera, però a sud del fiume, ma a nord del fiume c'erano appunto Millwall e West Ham. Poi cosa succede? Che a un certo punto nel 1910, se non sbaglio, viene formato questo nuovo stadio, che è di Old Dam, il vecchio Dam, poi è stato costruito il New Dam, sempre a New Cross, quindi di Old Dam, che è lo stadio iniziale del Millwall, ed è stato il quinto stadio, diciamo, ai tempi, perché già nella zona di Isle of Dog il Millwall aveva creato quattro differenti campi di calcio, quindi aveva passato da uno all'altro, per poi conferire in quest'altro qua, che però era a sud del Tamigi. Allora nel 1910 viene formato The Old Ten, poi invece molto più avanti, quindi questa è l'epoca in cui poi noi andavamo a vedere il Millwall, quindi nel maggio del 1993 invece aprì il New Ten, che era sempre lì in zona New Cross. Allora, interessante perché da est di Londra, quindi Island Dock o Island Docks, praticamente si muove nel sud. Insomma, sembra un po' la storia invertita, se non sbaglio, dell'Arsenal, no? Perché era Woolwich Arsenal, che era appunto anche questa una squadra dei Docklands di Woolwich, che è nel sud di Londra, che poi invece si mosse nel nord, nella zona di Finsbury Park, creando poi un manicomio e l'eterno odio invece lì tra Tottenham, che giustamente era la squadra nel nord del fiume, che voleva mantenere la propria, diciamo, egemonia, e si è vista invece rapire, sottrarre una fetta di area, di zona e di pubblico, appunto, da parte dei tifosi dell'Arsenal, che erano originariamente del sud di Londra. Quindi ci sono due rotte, versione di rotta. L'una è il Millwall, che dal nord, ovvero del fiume, ma meglio dire dall'est di Londra, va verso il sud-est di Londra, e invece appunto l'Arsenal, che dal sud-est di Londra, va verso il nord-est di, o nord, diciamo, semplicemente di Londra. Adesso, riferendoci a quello che succede col Millwall, è che molti dei supporters, appunto, che erano non soltanto poi i lavoratori, ma erano anche il pubblico normale dell'est, che non ti fa tutto quest'estate ma supportava il Millwall, a un certo punto si trovano quindi una squadra che va completamente opposta a dove si trovano loro, no? Addirittura al di là del fiume, che il fiume a Londra è stato per anni appunto una barriera divisoria, insomma una sorta di muro di Berlino, tra virgolette, no? Perché addirittura, per esempio, cose stupide, i taxi non ti portavano a sud del fiume, perché non si fidavano, appunto sud di Londra era considerata una zona abbastanza pessima, quindi pericolosa, poi soprattutto un taxi che avesse varcato la soglia del Tamigi poi non avrebbe trovato nessuno tornando indietro dal sud verso il nord, diciamo, per cui avrebbe fatto una corsa a vuoto. Allora i tifosi che fanno? Comunque continuano a seguire il Millwall e vanno a piedi a vederlo e utilizzano il Greenwich Foot Tunnel, che è praticamente questo sottopassaggio che c'è dal South Bank, quindi dalla zona di Island Dock esattamente, che va sotto il fiume e riappare a Greenwich. Poi da Greenwich c'è una piccola passeggiatina ancora per arrivare al New Den, e questo tunnel, che ancora è operativo, mi sembra che addirittura 4.000 persone ancora lo usino ogni giorno per fare avanti e indietro sud e nord del Tamigi, aprì nel 1902, se non sbaglio. Quindi questa è un'altra cosa interessante, molti tifosi appunto continuano a seguirlo, e anche perché poi c'è un problema proprio tecnico, no? Infatti ultimamente hanno parlato di aprire un altro ponte, tra l'altro, tra sud e nord, nord e sud, perché non è che ce ne siano poi così tanti di ponti che collegano Londra nord con Londra sud, vero o no?
È vero, è vero. Cioè il Greenwich Tunnel, tra l'altro, bellissimo, inquietante, quello che va sotto il Tamigi. Quello lì è fantastico. Sì, ne vogliono fare un altro, ho letto anch'io. Ma io direi di, non so, musica, dimmi tu.
Sì, direi di musica. Vorrei, sì, diciamo, giusto finire con una citazione, diciamo, di un mio caro amico, che tra l'altro ha un pub qui dove mi trovo io, che è super tifoso dell'Arsenal. Mi ha detto una volta: "I really prefer to be a Millwall fan than a Spurs twat." E questa cosa penso che identifica da sola dopo quello che ha detto il nostro Prince. Terzo pezzo, vabbè, questo è una, diciamo, un altro pezzo che si sente anche molto allo stadio, cioè, diciamo, infatti in vari luoghi comuni. Mark Gorman, questa è, diciamo, la versione punk del pezzo, appunto, dell'inno del Millwall, quindi "No One Likes Us, We Don't Care", trascritta in versione musicale. Quindi, ragazzi, sentiamocela, e a tra poco per altre chicche, appunto, sul Millwall e sulla Millwall mentality. A voice from the streets of Southeast London.
Parto io con una, non so, mi è venuta in mente una curiosità. Parto io e chiedo, faccio una domanda ficcante al Prince. Allora, 5, 4, 3, 2, 1. Bello, bella sta versione, fantastica, fantastica. Ma io mi è venuta in mente una roba, adesso sempre parlando, ragionando sul fronte antropologico di questi Bermonzini, sono di italiano, gli abitanti di Bermondsey, la gentrificazione, l'area del West Ham, per capirci dove sta, dalle parti dove sta anche il nostro principe, ha colpito pesantemente, perché mo tutto l'East End North of the River sono tutti fighetti, i prezzi sono saliti proprio a livelli allucinanti, boutique eccetera, quindi gentrification. Ma Bermondsey sta roba va meno, no? Forse che sono un po' rough, però dice di rimpettaia, un po' c'è, però meno, sarà anche per questo carattere particolare, non lo so.
Ma diciamo che allora Bermondsey si divide in due aree, secondo me. Una che è quella ancora delle Council Estates, che stanno ancora là, quindi lì ovviamente è difficile far breccia, per così dire, a meno che non facciano un'operazione di quella, la stessa che hanno fatto disdicevole, ovvero quando hanno buttato giù lo stadio del West Ham, che adesso è raso al suolo e al suo posto ci sono dei bellissimi palazzi, insomma, per milionari, no? Perché i prezzi di Londra ormai sono questi. Allora, giù ci sono tantissime situazioni in cui appunto è difficile che buttino giù tutte le States, a meno che non caccino relocating, diciamo, tutte le famiglie che abitano là, quindi impossibile. Però c'è una zona sempre di Bermond che ormai è diventata super fighetta, super cool, hotel da paura, locali, strade, cioè è una bella zona, proprio quella, diciamo, a ridosso del Tamigi, tra l'altro. Quindi lì credo che ormai il processo sia bello che avviato, anzi ormai completato. E poi c'è da rivedere pure altre situazioni, tipo, non so, il quartiere di Peckham, se ti ricordi, che ai tempi nostri era, cioè non ci si poteva entrare perché era peggio di Brixton, era realmente peggio di Brixton, perché Brixton c'aveva il nome ed era tosto ed era conosciuto. Peckham invece se ne parlava poco, era veramente un posto che se entravi non riuscivi fuori, cioè venivi sicuramente rapinato, assaltato, eccetera. E adesso Peckham è diventato l'equivalente di Shoreditch, praticamente, ancora con delle piccole sacche locali un po' difficili, però tanti negozi, per esempio, che hanno aperto in Shoreditch, hanno aperto la propria branch a Peckham, ci sono ormai locali fighissimi. Poi tutto è cambiato, tra l'altro, con l'apertura dell'overground, perché poi prima c'era un problema di trasporti, no? Nel senso che la metropolitana era così diffusa nel nord del fiume, ma molto meno nel sud del fiume, specialmente per la zona del South East London, se ben ti ricordi, non era ben collegata. Invece South West London è sempre stata ben collegata, Richmond, Twickenham e tutti gli altri posti, insomma, sono sempre stati ok con la linea verde, specialmente. Mentre invece la zona sud-est non c'era nulla, c'erano i treni che partivano da London Bridge o da Charing Cross, ma il treno chiaramente è sempre stato più raro, più difficile, più complicato, poi c'erano le corse notturne. Con l'apertura dell'overground c'è stato lo stravolgimento di tutti i quartieri e l'impennamento dei prezzi, perché ovviamente una volta che l'overground collega tutte le varie stazioni, le varie aree al centro di Londra, quindi nel momento in cui c'è la linea arancione, appunto l'overground, che scende fino a giù, fino ad arrivare a, come si chiama, a Crystal Palace, per esempio, allora lì chiaramente ti si sconvolge tutto.
È vero. E poi lì c'era un capitolo da aprire sugli abbonamenti dei trasporti. Tu quanto paghi? Che sono carissimi a Londra. Che è venuto?
Io cammino a piedi, adesso 60 anni, però diciamo che ho capito ieri, tra l'altro, grazie.
No, auguroni, auguroni. Ah, c'è il party. C'è il attenzione, auguroni in diretta. Ma infatti l'ho visto, ma non sapevo che era io.
Esattamente, e quindi niente, diciamo che adesso ho diritto al trasporto gratuito urbano, quindi insomma mera
ma te lo levano, te lo levano, perché lo vuole levare Sadiq, sei troppo giovane, un omaggio alla tua gioventù, in omaggio alla tua gioventù, cioè, a parte che io ci arrivo fra 6 mesi, quindi ti voglio levare il permit. Però pensa che è venuta una persona a me molto cara a Madrid, sai quanto costa a Madrid l'abbonamento, tutte le zone, studentesco, tutte le zone, un mese a Madrid, tutte le zone, tutti i trasporti, 8 euro per uno studente. A Londra, tipo, poi c'è 800. Non so.
A Londra devi fare il mutuo, dal semplice caffè al cappuccino, per non menzionare appunto l'autobus o la metropolitana. Io comunque vado a piedi o in moto, per cui sono avvantaggiato, però da adesso in poi andrò meno a piedi e prenderò più mezzi pubblici, quindi insomma diventerò più grasso.
Clona la pensioner card, dai, fammola sola. No, scusate, prego,
sì, intelligenti. No, volevo aggiungere anche qualcosa, perché veramente i prezzi sono imbarazzanti. A parte il fatto della pinta, che è partito da 10 sterline, che è una cosa imbarazzante. Ma poi appunto i prezzi, cioè io ho visto per esempio anche da dove mi trovo io, per andare a Londra solo a Liverpool Street, ma anche nella zona delimitata tipo Stratford, a mese costa quasi £500. Poi se non ti va bene devi pagare anche di più, perché poi dipende anche dal tipo di stazione di Londra dove vuoi, diciamo, arrivare. Quindi cioè, per me, per lavorare a Londra è praticamente impossibile, cioè io devo spendere un terzo del mio stipendio per un mensile per i trasporti del genere. Comunque vabbè, stiamo diragando, come si dice. Io volevo aggiungere giusto un paio di chicche per, diciamo, ultimare il discorso Dockers Derby, ovvero che ovviamente, diciamo, un altro fulcro comunque della della rivalità era dato anche comunque dalla, dalle fazioni comunque che hanno racchiuso un po' quello che è il lato oscuro della Swing in London. Se da una parte c'erano i Craze, che erano comunque, diciamo, sostenitori del West Ham, dall'altra parte abbiamo i Richardson, che sono invece i sostenitori appunto del Millwall. E come anche diciamo i Craze c'hanno una, i Richardson c'hanno anche loro la loro storia criminale, hanno fatto anche loro le loro magagne, le loro storie. Tra l'altro, aneddoto curioso, venivano chiamati la Torture Gang perché avevano una loro peculiarità per, diciamo, annichilire le loro vittime, ovvero... Questa è troppo divertente questa cosa, molto da Perfidium Calling. Ovvero, praticamente, mettevano a terra il loro nemico, prendevano i chiodi da 6 inch, li mettevano al tappeto e dopo gli mozzavano le dita dei piedi. Cioè, è una cosa troppo bella, secondo me. Molto Perfidium Calling questa cosa. È inutile dirvi poi le rivalità, le sparatorie, le battaglie che si sono date appunto sia a livello calcistico ma anche appunto a livello per vedere chi era la gang più forte a quei tempi. Quindi la rivalità appunto del Dorcas Derby, se ci si rilaccia anche a questo, a livello criminale, a livello calcistico, a livello aziendale, in qualsiasi sfumatura, è per quello che è appunto considerata la rivalità, diciamo, per eccellenza nell'ambito appunto del football. E poi ovviamente, come avevo detto anche prima, nel 1972, nel maggio del 72, c'è stato forse uno dei punti, diciamo, più assurdi toccati nella rivalità, perché appunto c'era la morte di Ian Pratt, un tifoso del Millwall che è caduto sulle rotaie di un treno, investito da un treno durante una rissa. Il tutto nasce perché c'era praticamente Harry Cripps, che era un giocatore del Millwall che doveva praticamente diciamo, finire la sua carriera lì, e insomma per il sensibilizzare questa cosa aveva invitato anche i tifosi del West Ham, e questa cosa, diciamo, è stato poi fulcro di mazzate, risse, una cosa davvero incredibile. Appunto ci ha rimesso la vita Ian Pratt. La partita di ritorno ovviamente doveva essere al Dead End, e appunto uscivano dei volantini con la faccia sgranata di Ian Pratt scritto "The Judgment Day, un tifoso del West Ham deve morire per forza", appunto per ricambiare il favore. E non vi dico la maniera mastodontica di operazioni che la polizia si è dovuta vedere, perché ci sono stati scontri davvero impressionanti, diciamo, accoltellamenti, feriti e cose varie. Non, nessun morto in quella circostanza, però comunque ci sono stati comunque tante altre vittime, tanti altri scontri. Poi ovviamente, diciamo, il fulcro di tutto questo casino si va a culminare anche con il famoso scontro del Millwall contro il Luton Town, no? Quando 200 sedie furono sradicate e buttate addosso agli sbirri durante quella partita, perché appunto si giocava e non gli stavano bene i tifosi del Millwall della situazione, del risultato che si stava creando, e quindi a un certo punto si è creata questa rissa nell'annus horribilis del calcio inglese, che era il 1985, combinata poi con quello che sappiamo noi, la strage dell'Isle, che poi è stata un po' diciamo l'antipasto, chiamiamolo così, per poi un'altra strage avvenuta nel 1989, quello dell'Isboro, quella, diciamo, forse più famosa per la quantità di morti, ma anche, e dico specialmente, che non lo dicono molti, per le cazzate fatte dalla Thatcher, dalla polizia, perché volevano contenere ma hanno fatto soltanto danni. Questo è il mio pensiero. E da lì poi c'è stato poi la modifica dello stadio del Den, chiamandolo appunto New Den. Infatti dal 90-91, quando poi hanno fatto la ristrutturazione dello stadio, l'hanno chiamato poi New Den per queste eventuali ragioni. Comunque io farei un'altra pausa e poi andrei proprio a toccare, diciamo, il punto, secondo me, diversi punti che secondo me identificano bene appunto perché Millwall mentality, diciamo il motivo che spinge appunto a essere un tifoso del Millwall, perché il Millwall è importante, perché bisogna sempre seguirlo. Quindi, detto questo, io introdurrei appunto il pezzo del Doc che mi ha consigliato e che sicuramente è di ottimo gusto, perché comunque parliamo del Last Resort, E il bassista, tra l'altro, c'è una storia sua, perché il bassista Roy Pierce, che c'ha un mega tatuaggio del Millwall sul cuore, cioè io ho visto una cosa incredibile, infatti ho detto molto delicato il ragazzo, lui si dice che ha perso un occhio durante appunto una rissa, e, diciamo tra i Lions e un altro team, adesso non voglio ricordarmi, perdonami Doc, forse mi direte meglio, e in questa rissa purtroppo lui ha perso un occhio, però lui comunque è sempre stato aderito sempre e comunque al Millwall, infatti il tatuaggio si spiega tutto. E la band appunto sono i Last Resort, e questa è Cockshell Heroes, ragazzi, tanta roba, sentitela, tanta roba, a voi.
Ebbene sì, abbiamo nominato appunto le due gangs, quelle dominanti all'epoca, che però racchiudevano tanti altri freelancers, per così dire, no? Persone che comunque stavano con l'uno, a volte pure con l'altro, e, questi un po' ambigui. Ad ogni modo, uno che invece era un pezzo forte, diciamo, di Richardson, che fu George Conner, o meglio dire George Conner Myers, venne assassinato al Blind's Beggar, che è un pub appunto di Bethnal Green, Whitechapel, per meglio dire Whitechapel, non lontano tra l'altro da dove abitavano, o da dove abitava ancora tempo fa la madre dei gemelli Grace, tra l'altro.
Ma tra l'altro, scusa se intervengo al volo, e anche Blind Beggars è famoso per Jack lo Squartatore, mi sembra, che era uno dei pub dove...
Mi sembra di sì.
Sì.
E poi tra l'altro era frequentato dai Grace, comunque dalla gang, ed era la fine, diciamo, di Balance Road, dove abitava, penso dove ci siano pure nati loro, tra l'altro. Reptos Club, infatti, è presente a Brick Lane, ed è una piccola camminata per Balance Street, o Balance Road si chiama, cioè Balance Road. A quei tempi George Conner, ovvero George Myers, era appunto al pub, e qualcuno fece la spirata a uno dei Grace, che arrivò e gli sparò così a freddo. quindi uccise uno della banda Richardson per poi essere imprigionato 3 anni dopo e poi morire in carcere per questo omicidio nel 1995. Ora, molti dei Richardson, appunto, tra cui anche un parente stretto, erano appunto molto attivi a livello del Millwall, quindi praticamente c'è sempre stato questo dualismo, Crais, pugili e tifosi del West Ham, Richardson forse meno pugili, però comunque per loro giravano per palestre del pugilato del sud-est di Londra, tra cui quella che ho menzionato prima ed altre, e poi chiaramente tifosi del Millwall a tutti gli effetti. Allora, adesso parliamo di un altro personaggio, appunto, che non ha chiaramente quell'ambito criminale, ma totalmente opposto, viene dalla musica e comunque da un discorso più che altro di terrace, quindi di stadio puro. Era comunque uno tosto, già ai tempi era un rodi per una band che si chiamava The Menace, ed era appunto un hooligan, se possibile dirlo così, del Millwall. Nel 1980 mi sembra che andarono a vedere, sto parlando appunto di Roy Pearce, una band punk che si chiamava The Rivals, in un pub locale del sud di Londra, e lì decise di formare questa band, che chiamarono appunto, insieme ad altri che furono bassista e chitarrista e batterista, la chiamarono appunto Last Resort. Ora, Last Resort per quale motivo? Il nome già esisteva in effetti, perché c'era quel negozio sempre in zona Whitechapel, tra l'altro, che si chiamava Last Resort. Quindi presero il nome dal negozio. A dire il vero, fu proprio uno dei suoi amici che gli disse di chiamarlo così, perché proprio comunque andavano in giro e erano in quella zona lì, tra cui appunto Last Resort, proprio The Shop. La band appunto nacque in quel periodo lì, ed era anche comunque il nome prese spunto anche da un altro punto, perché alcuni della band members erano di un'altra piccola città che si chiamava Herne Bay, che praticamente è una piccola città sul mare, ed era appunto, come dire, una seaside resort, ed era l'ultimo stop prima che arrivassi appunto al mare. Quindi insomma, da questo gioco di parole nacque appunto Last Resort, il nome della band, si è ispirato dal negozio, sia appunto da Herne Bay. Ora, interessante perché diciamo, la band era skinhead, mi sembra soltanto uno, forse non era tale, se non sbaglio uno dei membri era Arthur Kay, che non era comunque skinhead. Insomma, si muovevano intorno a altre band che erano i Four Skins e i Business, se ben ricordate. Ora non potete non ricordare quell'episodio che accadde, non mi ricordo in carne, sembra sempre nell'81 a South Hall, dove ci fu un manicomio, una rivolta della locale comunità indiana che si ribellò al semplice fatto che un gruppo di skinhead, al seguito appunto delle tre bands, perché nel pub in quella serata avrebbe dovuto suonare Last Resort, Four Skins e poi aspetta, non mi ricordo, The Business se non sbaglio, e quindi ci fu, penso che durante la giornata ci furono già problemi, insomma, perché gli skinhead a quei tempi per strada non è che erano tranquilli, diciamo, dei Boy Scouts, quindi credo che ci fossero già stati degli attriti tra loro e la comunità locale. Il fatto che appunto gli indiani, arrabbiatissimi, nonostante ci fu un incontro da uno dei rappresentanti locali e i membri della band o dell'organizzatore del concerto, cercarono di mettere a posto la situazione, il dialogo non bastò e la comunità indiana attaccò il pub mettendolo a ferro e fuoco nel vero senso della parola. Quindi insomma, concerto interrotto, scontri, incendio, un manicomio totale. Questa insomma era una delle situazioni quotidiane che si viveva a quei tempi. South Hall non c'entra niente col South East London, almeno col East London, ma è completamente West. Ad ogni modo, insomma, era per dipingere quello che era il tratto del momento, grosse situazioni di tensioni etniche, eccetera, eccetera. Adesso, diciamo, lo ricordiamo così, ma quello era un periodo molto infuocato, nel vero senso della parola. C'è anche un altro episodio molto interessante, ed è interessante il fatto che potremmo fare un parallelismo tra le storie che racconta anche il cantante dei Cockney Rejects, no? Che parla appunto della loro situazione, del loro seguito di skinheads tutti quanti dell'est Londra, del West Ham. Famosa fu quella battaglia a Birmingham in cui andarono a suonare in 50 e si ritrovarono assediati tra due gruppi di tifosi uniti, a quel punto tutti skinheads, uno di Aston Villa e gli altri del Birmingham City, che si unirono per l'occasione contro gli inglesi e londinesi, e quindi insomma ammazzate, cosa ce ne in faccia. Il cantante di Cockney Rangers, c'è ancora uno sfregio incredibile, che fu appunto, credo, o un bicchiere di birra oppure un po' cenere. La stessa cosa accadeva appunto nel sud-est di Londra, e una situazione simile accadde invece ancora una volta, non tanto nel sud-est, ma mi sembra nella zona di Notting Hill Gate, quando a un certo punto c'erano due gruppi che dovevano suonare, ed erano appunto i Last Resort e successivamente gli Infariot. Poi tra l'altro, apro parentesi, anni fa, prendendo un volo per Roma, però faceva scalo a Bratislava perché non c'avevo i soldi per prenderlo diretto, era l'estate e non me lo potevo permettere, mi è proprio almeno incontrai sul volo Ryanair da Londra a Bratislava il cantante, anzi tutta la band di Infariot, quindi mi misi a sedere proprio a fianco, curiosamente, al cantante degli Infariot, quindi iniziamo a parlare un po' del più e del meno, e alla fine poi quando gli dissi io seguivo il Screwdriver, quindi c'è stato il gelo assoluto, stavamo proprio spalla a spalla, da lì non mi ha più parlato. Mi dispiace, pensavo, si è un po' messo, diciamo, un po' paura, perché ho detto anche io non ho skinhead, e dice ah sì, che band seguivi? Dico ma io più che altro Screwdriver. Da quel momento mi ha guardato e ho detto ma come Screwdriver? Dico sì, boh, finito. Questa la mia esperienza con il Faraio, comunque grande personaggio. Torniamo a Roy Pearce, che non ho mai incontrato purtroppo. Allora lì andarono a suonare a Notting Hill Gate, e dovevano suonare prima gli, appunto i Last Resort, successivamente gli Infariot. Insomma, suonano i Last Resort e in quel momento arrivano un gruppo di skinheads locali e Soul Boys uniti, tra l'altro, del, non so di quale tifoseria, però di Ladbroke Grove, entrano per cercare invece quelli che pensavano che fossero lì ad guardare il concerto e credevano che ci fossero gli skinheads del West Ham. Invece non li trovano, ma trovano appunto invece quelli del Millwall, e lì mazzate a rotta di collo, mentre quando vanno sul palco a suonare gli Infariot non riescono manco a fare che poche canzoni, perché poi il concerto viene chiaramente chiuso, botte da orbi, insomma, e finisce un po' più o meno come accadde al concerto di South Hall, salvo che non diedero fuoco al palco. Insomma, ecco, questo era uno dei clima che si respirava in quei tempi.
Ah, bella, 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 bella aneddoti, ci piacciono queste cose. Anyway, sì, abbiamo parlato comunque del più e nel meno. Vabbè, comunque abbiamo speso anche un po' sul Locker's Derby, le origini, però sì, alla fine, diciamo, il succo del discorso qual è? Perché Millwall Mentality? Perché si parla di Millwall Mentality? Allora, come già avevo detto inizialmente, partiamo appunto dal primo tassello, diciamo l'accento che viene preso, diciamo, viene sbeffeggiato, viene preso di mira da quelli che appunto sono nel South London oppure nella South UK, che li guardano un po' storto, però a loro e alla fine ai nostri cari Bushwhackers non importa niente, importa semplicemente seguire il Millwall. Poi ovviamente per chi lavorava appunto nei dock, diciamo la giornata storta, il lavoro pesante, comunque lavorare lì tra lo scarico nei dock e stare nei bacini, giustamente, diciamo, questa frustrazione la porta poi dentro lo stadio al Dead End a seguire la partita, che tra l'altro, aneddoto curioso, a quei tempi si giocava, adesso non so di per certo ora, perché sto seguendo veramente poco, diciamo, la Premier, devo essere sincero, anche la seconda divisione. Se le partite cominciavano alle 15, quella del Millwall al Dead End cominciava alle 15:15, perché così, diciamo, garantivano appunto a chi lavorava nei dock e vari scaricatori appunto di essere lì e quindi gustarsi appunto la partita. Questa è un'altra cosa comunque importante, quindi la mentalità nasce anche in questo, quindi di essere tutti quanti un gruppo unito che si sta lì a guardare il match e buttare tutto ciò che si ha dentro lo stadio. Infatti quando il team segna c'è il famoso Millwall Roar, quindi questo ruggito che si percuote da una parte, fa praticamente un giro in senso orario, in senso antorario, praticamente fa entrambe le direzioni. Questo ruolo è incredibile, anche perché poi è garantito pure dalle pareti, diciamo, dello stadio, che appunto ne tengono diciamo le urla, gli schiamazzi, ma proprio questo ruggito incredibile, questo ruggito preponderante, che rende ancora di più, diciamo, come posso dire, il team davvero bello incazzato, bello prepotente, perché infatti ci sono delle testimonianze appunto di gente che ha sentito lì, diciamo, il Millwall Roar, oppure chi, diciamo, ha addestrato una squadra, squadre rivali, tipo, che ne so, il Leicester City, oppure il Charlton, o tante altre, che vedendo partite come queste qua, sentendo il Millwall Roar, già a un certo punto ho detto: io avevo una paura tremenda, infatti non garantisco più a nessuno a mettere i piedi nel Den, perché veramente ti metti paura soltanto a sentire il Millwall Roar. Ma anche appunto lo stadio, l'ambiente, appunto le persone, chi è del Millwall, come dicevo, cioè ci rimane praticamente a vita. Pensate che nella squadra, quella, diciamo, dei giovanili, ma anche i pulcini del Millwall, chiamiamoli così, la prima cosa che gli fanno fare è proprio cantare No One Likes Us, We Don't Care, cioè proprio come primo statement, perché sanno perfettamente che è una squadra a cui non piace praticamente a nessuno, però a loro non interessa niente. L'importante, come dicevo all'inizio, non è tanto i trofei o quello che vai a portare in bacheca, più che altro è la fede, è quello che tu vuoi buttare dentro, che ti dà frustrazione, e lo butti dentro il football con un gol, con una partita fatta veramente bene. Come diceva appunto anche Harry the Dog, diciamo, questa figura praticamente mitologica dell'hooliganismo del Millwall, diceva praticamente così: per far contenti il Millwall, per essere del Millwall, appunto quello che rappresenta il Millwall, è semplicemente una bella partita di calcio, una bella sbronza e una bella scazzottata, nient'altro. Questo è quello che conta realmente. Poi, che altro bisogna dire sulla Millwall mentality? Appunto, come diciamo anche a livello degli scontri, praticamente non bisogna mai comunicare alla gente che c'è stato uno scontro, specialmente quando stai, diciamo, nei treni, stai tornando indietro, perché magari qualcuno sente e può spucciare il naso, no? Oppure che altro, diciamo, questa immaginazione appunto anche dei team, quelli un po' più grossi, come per esempio l'Arsenal, il Chelsea, anche, diciamo, quei dannati degli Spurs e tanti altri, a loro non gliene frega niente, appunto. Cioè, loro quello che importa, come dicevo prima, è quello di stare lì, vedersi la partita, godersela, segnare, sbronza, rissa e di nuovo repeat. Cioè, proprio una, come il famoso, diciamo, pezzo rave, eat, sleep, rave, repeat. Praticamente per il Millwall è fight, beer and chill out and goal and repeat, of course. Quindi questa è un po' la situazione. Quindi, per farla breve, nel Millwall, come appunto ho detto, la mentalità è proprio quella di seguirla come se fosse davvero una fede. Cioè, la fede calcistica è veramente a 360 gradi, anzi direi anche a 720 gradi, considerando un po' tutto l'excursus che abbiamo visto. Dimmi, Calù, che ha visto che...
Ma poi una frase che racchiude la mentalità del Millwall è semplicemente questa: un crest iniziale che Millwall adottò, dove c'era appunto il roaring, cioè il leone ruggente, no? Il roaring lion, c'era appunto scritta questa frase in inglese, ma in italiano è: non daremo mai le spalle al nostro nemico. Quindi da qua si identifica proprio la mentalità, no? Combattente, mai dare le spalle al nemico, significa quindi fronteggiarlo sempre. Uno dei siti che vi consiglio, quindi se avete carta e penna, è questo qua, molto interessante, perché è molto storico, ci sono un sacco di foto, un sacco di situazioni interessanti, ed è questo, fatto proprio da un appassionato, si vede: millwall-history.org.uk. quindi lo ripeto: millwall-history.org.uk. interessantissimo, guardatelo, perché ci sono un sacco di cose, tra cui anche informazioni che abbiamo preso per la puntata, almeno io, ma foto bellissime. Ci sono addirittura l'invasione, quando fu l'ultima partita del campionato, che si giocò al vecchio The Den, portano via addirittura le zolle di terra, insomma c'è la polizia schierata in campo con i cavalli, insomma veramente figo, bello, interessante, pregno di notizie.
Sì, anche appunto, come dicevo, libri, appunto, se vogliamo considerare anche qualche libro da leggere, appunto, che racchiude tutto questo, a parte Terrace Legends, come ho consigliato, io vi consiglio magari di leggere, non l'ho letto ancora, ma lo farò assolutamente, dove anche ho preso un po' di ispirazione, anche appunto il libro dedicato appunto a Harry the Dog, The Story of a Football Hooligan Legend and Millwall Elf Troopball Top Boy. Praticamente appunto la storia, diciamo, di Harry the Dog, quello che ha fatto, cioè lui era praticamente era un incredibile matto, che lui per fare la rissa proprio scendeva praticamente nel pitch e menava la gente, l'arbitro, il team avversario, e poi si tornava sugli spalti come se niente fosse. Lui, dopo l'invenzione del Millwall Brick, che tra l'altro esiste anche un tutorial sui siti tipo YouTube, queste cose così, è divertentissima sta cosa, lui è stato uno dei primi a lanciare anche il Millwall Penny, cioè lui praticamente prendeva il penny, quella moneta da un centesimo, la smussava leggermente e la tirava addosso alla gente, quindi questa cosa rimane storica. Un altro libro che secondo me, diciamo, prendere anche di riferimento, forse uno degli ultimi, proprio il libro scritto da Lloyd Lerner, no? Lions of the London Bridge, che racconta anche lui la storia, diciamo, in prima persona di quello che ha visto e di ciò che è successo, e racconta secondo me anche in parte quello che rappresenta appunto il Millwall mentality, appunto la frase fuck you a Millwall, cioè io vaffanculo, io sono del Millwall. Cioè, a me non me ne frega niente se c'avete le bombe, se c'avete i coltelli, così io vi meno e basta. Infatti è quello che ha fatto lui in quel del London Bridge, nel famoso 3 giugno. E che tra l'altro io lavoravo, c'era il blocco sulla Northern Line, poi alla fine vado a capire il bordello che era successo, e quindi ecco là, insomma. Quindi alla fine, diciamo, linea di massima, ragazzi, il Millwall è una mentalità, una fede, cioè si segue dall'inizio all'inizio, e non c'è una fine, cioè continua sempre. Dimmi, Davide.
No, che poi sì, è una fede che però è un caso particolare, che sta cosa per la squadra di calcio alla fine riflette l'ambiente sociale, che forse tutta questa unione, tutta questa dedication, come si dice, ai colori della squadra, è perché la squadra è identificata proprio con il luogo, non è la Juve, per dire, no? E quindi è un attaccamento, ripeto, da un punto di vista quasi etnico, antropologico, che trasfigura nel Millwall, nella squadra del Millwall, nei colori della squadra del Millwall, una comunità di, per molti versi, di pazzoidi, di sicuro non molto studiati, eccetera, che però fanno della loro coesione, della loro uniformità, delle loro tradizioni locali, per quanto possono essere labili, la forza che poi li porta ad avere questa fama, a fare queste azioni, a volte anche a rischiare, a volte anche stupidamente la vita, però è così, cioè lì il Millwall esiste perché esiste la zona, cioè esiste il quartiere, esiste da hood, come direbbero in altri, perché esiste quel tipo di brodo primordiale umano che, insomma, ha radici millenarie alla fine, se uno vuole.
Esatto, non aggiungo altro, hai specificato perfettamente anche questo lato importante, appunto, anche dal punto di vista storico, anche dal punto di vista, appunto, diciamo, dell'ambiente stesso. Anyway, direi di mettere l'ultimo pezzo, e ovviamente, vabbè, se si parla di Millwall non potevano essere menzionati Sham 69, ovviamente, con le loro classicone Millwall Boys. Quindi a voi, e a tra poco con le parti finali, le conclusioni.
Dance to the day for a night.
Bene, bene, bene. Allora, siamo arrivati alla fine. Sì, dai, riflessioni su Millwall, zona Millwall più che altro, Bermondsey e compagnia. Spero che vi abbiano soddisfatto, almeno parzialmente, se non sessualmente. E noi ci lasciamo adesso con i saluti. E vediamo la prossima volta, che siamo un po' in the summer mood. Quindi vedremo se mandare una replica la prossima volta o stupirvi. Perché insomma siamo lì lì, siamo lì lì, quindi rimanete in ambasce mentre voi riparate in ambasce. Io saluto innanzitutto i quarti di nobiltà, il nostro Prince Calù, saluto il nostro Manu che ha ripreso al timone con un certo vigore, ha preso, quando vuole prende in mano il timone della trasmissione e la porta in porto sgommando, e la nostra Alessandra che è sempre con noi, se c'è, se non c'è, se ci sente, se non ci sente, se sta studiando qualsiasi cosa, la saluto e la omaggio. E niente, a voi io ripeto, saluto anche il pubblico, va, giusto perché siete voi. Ciao ciao.
Sì, saluto anch'io ovviamente, cioè, ovviamente grazie come sempre di essere parte di questa crew che ogni tanto quando escono questi argomenti così mi fa piacere proprio come un salotto, pure una bella bevuta di birra davanti, che ne so, una bella scazzottata da Larry the Dog, tirando fuori l'argomento. Ragazzi, è stato un piacere, speriamo di beccarci a un prossimo argomento, oppure magari a qualche delle mie playlist folli di Albion Sound, vediamo un pochettino che succede. Anch'io saluto Davide, saluto il principe, saluto Alessandra, saluto ovviamente Ivo, GM Pop e tutto ciò che riguarda l'agglomerato London Calling, ma ovviamente saluto anche voi che siete all'ascolto, spettatori, cari radio, spero ascoltatori di Radio Bandiera Nera, supportate e mi raccomando, sentiamoci ancora una volta per un altro Monday Night Folle. Ciao, ciao, buonanotte ragazzi.
Eccoci qua per i saluti finali. Insomma, bella la versione, anzi, la versione, l'unico pezzo appunto di Sham. Ci piacciono pure anche altre canzoni, insomma, The Kids Are United e tante altre. Anche se poi Sham 69, insomma, una di queste band da noi amate o odiate per ovvi motivi. Comunque, interessante che Jimmy Pursley, dopo che insomma, finì l'avventura con gli Sham nel 1980, credo che più avanti formò un'altra band che però durò veramente poco, abbastanza interessante, ma che non ebbe successo, e furono appunto gli Sham Pistols. Infatti reclutò Steve Jones, chitarrista dei Sex Pistols, e Paul Cook, appunto batterista dei Sex Pistols, e quindi iniziarono questa collaborazione. Altri diciamo personaggi che suonarono con gli Sham, Rick Goldstein, Dave Pearson, Dave Trigunna, iniziarono a suonare con altri gruppi, tra cui vabbè, con The Wanderers. Poi suonarono con Steve Battles, che era dei Dead Boys. Addirittura poi reclutarono Nick Turner, che fu dei Barracuda, se vi ricordate, Brian James, addirittura dei Damned, e formarono poi The Lords of the New Church. Attenzione, sono interessantissimi. A me Lords of the New Church piacevano veramente tanto 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 tanto, quindi forse boh, potremmo parlare di Lords of the New Church una delle prossime puntate. Se non le conoscete, conosceteli, e con voi ci sentiamo la settimana prossima. Saluti a tutti e grazie a tutti i collaboratori come sempre. Ciao Alessandra, ciao Musso, GM Pop sempre con noi presente, anche se è un po' quieto ultimamente, le coriste sempre lì. Addirittura poi se ci fosse qualcuno che volesse cantare, prego, siamo sempre aperti a provare nuove voci, e quindi vi lanceremo appunto verso il successo. Abbiamo migliaia di radioascoltatori a quanto pare, continuiamo così. Ciao Davide, ciao Manuel, alla prossima.
Londinium calling.
London.
London?
Yes.
London.
Fish, chips, cup of tea, bad food, worst weather, merry fucking Poppins, London.